Il dolore fisico è impossibile da descrivere, da raccontare. Ed è impossibile anche riuscire a descrivere cosa si provi dopo aver subito un'aggressione. Rabbia, umiliazione, impotenza, una sensazione insistente di insicurezza. E a volte, come in questa storia, c'è anche l'impossibilità di capire, di dare un senso. C'è un ragazzo che sta tornando a casa a Milano. È il 2 novembre 2014. È stato a cena con amici, poi in discoteca. Sono le 5:15 del mattino. Si è fermato fuori dal cancello di casa e è sceso dall'auto per aprire. Vede qualcosa, o meglio, la intuisce. Una sagoma, un movimento veloce, una mano che tiene qualcosa, un movimento del braccio. Prima all'indietro, poi di scatto in avanti. Qualcosa che arriva, che colpisce. E poi il ragazzo non capisce più nulla. Sente un dolore fortissimo al volto e agli occhi. Un dolore crescente, bruciore, ma bruciore non è la parola adatta perché è troppo poco. È qualcosa di più, è come il fuoco ma diverso. E poi c'è il rumore, uno sfrigolio, qualcosa di naturale, inaspettato, quasi sorprendente. Il ragazzo corre oltre il cancello di casa, non vede nemmeno la sagoma che si allontana. Strappa dell'erba dal giardino davanti al suo portone. Se la strofina in faccia, cerca di attenuare il bruciore, poi, indovinando solo i confini delle cose, sale le scale di casa di corsa, picchia violentemente con le mani alla porta. I genitori aprono, lui urla, si muove verso il punto dove sa che si trova il bagno, apre il rubinetto, si getta addosso acqua. Continua a ripetere il gesto mentre i genitori e il fratello cercano di capire, ma lui stesso non sa cosa dire, non è spiegabile quello che è successo. Non rientra in qualcosa che possa essere razionalmente raccontato, compreso. Vede sempre meno, sempre più sfocato. Lo portano in ospedale. I medici gli spiegano che qualcuno gli ha gettato in faccia dell'acido. Vitriolage è una parola francese, il termine tecnico che viene utilizzato. Indica un'aggressione feroce, irreversibile, che non passerà mai. In inglese è acid attack, attacco con l'acido, acido solforico, acido cloridrico, acido nitrico. È l'inizio di una storia assurda in cui ci si sforza di trovare razionalità, ma razionalità e logica qui non esistono. Non è una storia in cui ci sono omicidi, in cui qualcuno viene ucciso, ma ci sono vittime, colpite in maniera indelebile, con vigliaccheria. Non ci sono pistole, coltelli, non c'è nemmeno quasi mai il contatto fisico tra chi aggredisce e chi viene colpito. C'è l'utilizzo di qualcosa che provoca un dolore terribile, che lascia devastazione per sempre, fisica e psicologica. Un criminologo inglese, Simon Harding, ha detto: aggredire con l'acido è un modo per dare l'idea di dominio, potere e controllo, instillando terrore in colui che è colpito. Ecco come il ragazzo che subì quell'aggressione anni dopo, in un'intervista a Fanpage, raccontò quello che era accaduto.
Arrivo davanti al cancello, quindi scendo dalla macchina, faccio per aprirlo, per mettere a posteggiare la macchina dentro il cortile, e vedo una figura da dietro praticamente a salirmi. E mi lancia questo liquido in faccia, addosso, e dopo pochi secondi già non vedevo più. Comunque sono riuscito comunque a entrare in cortile, sono andato in giardino, ho strappato dell'erba per prendere e pulirmi gli occhi, per cercare di tornare a vedere, ma ovviamente non è servito a nulla. Successivamente sono riuscito a salire al primo piano, a bussare alla porta, lì mi ha aperto mio papà, che mi ha visto tutto nero, e ho provato a lavarmi la faccia con dell'acqua per cercare di rimuovere questa sostanza che avevo ovunque.
I poliziotti arrivati in ospedale chiesero al ragazzo se qualcuno potesse avercela con lui, se si fosse fatto inimicizia al lavoro, se gli venisse in mente qualcosa che potesse essere all'origine di quello che era accaduto. Lui non sapeva, non capiva, non c'era niente, niente che potesse aiutarlo a capire, a ricostruire. E infatti non c'era niente, assolutamente niente. Perché in questa storia, nella disumanità di un piano malato, di un progetto feroce, la sua storia è ancora più assurda. Quel ragazzo si chiama Stefano Savi, fu colpito a Milano in via Quarto Cagnino, nella periferia ovest della città. Da quel giorno ha subito oltre 50 interventi al viso. Abbiamo cominciato da lì, da quella strada, da quel cancello. Ma questa storia inizia prima e si evolve, alimentata da risentimenti, rapporti malati, smanie di dominio, ferocia, gelosia, ossessione di possesso e ossessione di appartenenza. Si parlò a lungo di follia, ma il termine non vuol dire molto. È un termine generico che racconta di un disagio psichico e che nella psicologia moderna non viene usato. Indica in sostanza le anomalie della psiche che poi si manifestano in comportamenti definiti esplosivi, apparentemente incomprensibili. La parola deriva dal latino follis, era un sacco o un contenitore pieno d'aria. Ma è appunto un termine generico. All'origine di questa storia ci sono i rapporti tra persone e come quei rapporti vengono vissuti. C'è un desiderio di possesso portato all'estremo e probabilmente anche un desiderio di sottomissione estremo. Questa è la storia delle persone che i giornali ribattezzarono la coppia dell'acido, ma non è corretto. Sì, c'era una coppia, all'inizio era così. Era una coppia il centro attorno a cui ruotò questa vicenda. Le vittime di questa storia però non furono colpite da due persone, ma da tre. Erano in tre, un rapporto criminale tra tre persone. Non è solo una storia di indagini e processi, è anche una storia di perizie psichiatriche, di indagini sui comportamenti alla ricerca di un senso che, come detto, è molto difficile, se non impossibile, da trovare. Ed è difficile parlare genericamente di impazzimento se quei comportamenti riguardano non una, ma tre persone. Se quel cosiddetto impazzimento è prolungato nel tempo, se persegue un progetto. Ma questa è anche la storia di ciò che avvenne dopo, di come la giustizia minorile si trovi a volte a dover decidere di come sarà, quale sarà, la vita di un bambino, in questo caso neonato, figlio di due persone entrambe condannate per reati estremamente gravi. Questa storia inizia da un incontro banale tra due persone. Una ragazza e un ragazzo. Un incontro che poi diventerà qualcos'altro. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini.
Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti. Siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
La ragazza si chiama Martina Levato. È nata nel 1991, vive a Bollate in provincia di Milano con i genitori. Ha studiato al liceo classico Parini, poi si è iscritta all'università Bocconi, laurea triennale in economia aziendale, poi un master. Lui è Alexander Böcher. È italo-tedesco, vive nella zona est di Milano in un edificio di proprietà della madre. Alexander è cresciuto insieme a lei e alla nonna. Con il padre, un medico tedesco, non ha quasi nessun contatto. Si è sposato molto giovane, con una ragazza croata che di professione fa la modella. In Italia è arrivata anche la madre della ragazza, che fa la portiera dello stabile, dove i due abitano. Böcher passa ore in palestra. La madre dirà poi che era ossessionato dalla prestanza fisica e che questa ossessione lo aveva preso solo dopo aver conosciuto Martina Levato. Nel periodo in cui inizia questa storia, Alexander Böcher dice di essere un broker che lavora alla Borsa di Milano. Non è vero. Ha anche tentato di farsi eleggere in consiglio regionale in Lombardia in una lista dell'ex ministro Giulio Tremonti. Martina Levato e Alexander Böcher si conoscono nel 2013, in una discoteca durante una serata dedicata ai balli sudamericani. Iniziano a frequentarsi sporadicamente, poi sempre più spesso. Lui non le dice all'inizio di essere sposato. Non esiste un reale punto in cui questa storia comincia, una data precisa. Il loro verrà poi definito sui giornali spesso rapporto tossico, ma anche questa è una definizione generica che non spiega molto. Ha scritto la psicoanalista Laura Pigozzi: l'amore tossico si modula sull'approvazione psicofisica del partner, si nutre della sua vitalità, vive a spese dell'altro, che invece muore. Di sicuro dal loro rapporto nasceranno conseguenze tragiche e devastanti. Dirà mesi dopo Martina Levato, intervistata in esclusiva dal TG2.
In realtà è nato da una fragilità di aver creduto anche in un amore malato, che oggi definisco veramente come tale. Chiedere aiuto magari è quello che ci può salvare, che io non sono riuscita a fare minimamente, né con la mia famiglia né con i miei amici. Cioè, io sono andata proprio in un vicolo cieco e poi sono arrivata a commettere quello che non doveva succedere.
Intervistato dal quotidiano Libero, Alexander Böcher dirà invece, parlando di Martina Levato: l'ho amata più di me stesso. Tra noi non c'era sadomasochismo né violenza gratuita, bensì condivisione, piacere, unione sentimentale. Non ho mai avuto alcun tipo di controllo su di lei. È su questo, proprio su questo punto, che poi si incentrerà il processo, oltre che ovviamente sugli atti commessi. Chi dei due indusse l'altro a fare quello che poi fecero? Le responsabilità possono essere separate e disgiunte? C'era uno dei due che guidava e uno invece che seguiva? Dice la psicologa e criminologa Valentina Marsella.
Queste sono dinamiche relazionali molto particolari, perché entrambi gli attori della diade hanno avuto un ruolo attivo nell'agire la violenza, quindi come se ci fosse stato. C'è stato un accordo tra entrambi, un accordo di agire un comportamento violento al di fuori della coppia. È la coppia stessa che, diretta verso un obiettivo comune, quindi quello concordato di punire e purificare, ha agito l'aggressività al di fuori della coppia. Quindi non possiamo stabilire con certezza chi abbia avuto più influenza sull'altro. Forse potremmo azzardare che i due soggetti, i due membri della diade tenuti separati, forse non sarebbero mai arrivati a commettere un atto così grave singolarmente, ed è proprio la forza della relazione e il raggiungimento di un obiettivo comune che ha portato entrambi ad agire un'aggressività così violenta.
Ci sono, risalenti al periodo in cui iniziarono a frequentarsi, alcuni messaggi che Böcher inviò a Martina Levato, che verranno poi letti in aula al processo e saranno considerati importanti per cercare di delineare attitudini e personalità. Ne citiamo solo uno, che venne letto, così fu spiegato, per delineare la figura di Böcher. Nel febbraio 2014, dopo una vacanza, scrisse: Thailandia bocciata. Le donne mi fanno schifo, sono una razza inferiore di babbuini al cospetto di un dio. Cioè, di lui stesso. Sono messaggi sgradevoli, indicano una concezione della vita, del rapporto con gli altri, del rapporto di un uomo con le donne. Ma sarebbe però sbagliato fermarsi a questo e guardare a questa storia da una sola prospettiva. Conviene cercare di comprenderla per quanto possibile, seguendo i fatti, l'evoluzione delle cose che accaddero. Martina Levato e Alexander Böcher non si sentono particolarmente legati unicamente l'uno all'altra. Stanno insieme, ma hanno anche altre storie. Se le raccontano, ne parlano. Entrambi vogliono sapere tutto di ciò che fa l'altro. La prima punizione, o azione di purificazione, come loro stessi la definiscono, tentano di metterla in atto il 20 maggio 2014. La polizia riceve una chiamata dal parcheggio dell'Hotel Quark, alla periferia di Milano. A telefonare un ragazzo, studente all'Università Bocconi, si chiama Antonio Margarito. ha una profonda ferita alla mano. Dice che a colpirlo è stata una ragazza che si chiama Martina Levato e con cui aveva avuto una breve relazione l'estate precedente durante una vacanza. Il ragazzo racconta che lei, qualche giorno prima del 20 maggio, lo aveva contattato dicendo che voleva rivederlo. Si erano dati appuntamento a Milano, alle colonne di San Lorenzo. Poi lei gli aveva proposto di fare un giro in auto sulla sua Fiat 500. Avevano parlato, riso, poi si erano fermati nel parcheggio dell'hotel e si erano spostati sui sedili posteriori. Dopo, citiamo testualmente il verbale della polizia, il ragazzo si era abbassato i pantaloni, seduto sui sedili posteriori dell'auto della Levato, che inizia a masturbarlo. Quindi lei gli chiedeva di chiudere gli occhi facendogli credere di volergli praticare un rapporto sessuale orale, per colpirlo invece con un coltello nascosto nell'auto. Poi, continua il verbale, Margarito per istinto riapriva gli occhi e poteva notare che la ragazza brandiva un coltello e lo stava dirigendo pericolosamente sul suo pene. Si proteggeva con la mano dalle coltellate inferte dall'allevato. Antonio Margarito riesce a scappare dall'auto e chiama la polizia. Solo che nel frattempo anche Martina Levato si è allontanata in auto. Si è fermata in una centrale della polizia locale e ha raccontato tutta un'altra storia. Ha denunciato un'aggressione. Ha detto che un ragazzo ha tentato di violentarla e che era già accaduto in passato. Dice che quel ragazzo aveva abusato di lei già l'estate precedente a Gallipoli, dove lei si trovava in vacanza. Fa il nome di quel ragazzo. Antonio Margarito. I messaggi sul cellulare confermerebbero però la versione del ragazzo. È stata in effetti lei a contattarlo, a chiedergli di vedersi. Negli atti del processo che seguirà c'è questo passaggio scritto dai giudici. Nel racconto della ragazza, il momento del tentativo del taglio del pene assume aspetti francamente surreali, laddove la vittima, già percossa, che sta per subire la seconda violenza sessuale da Margarito con il quale si è volontariamente appartata, osserva il suo carnefice mentre si guarda soddisfatto il pene in erezione. In quel momento la vittima ricorda di avere un coltello e colpisce lo strumento sessuale che stava per offenderla ancora, mentre il violentatore si stupisce e chiede spiegazioni. Di quell'episodio, in un memoriale scritto dopo alcuni mesi di carcere, Martina Levato disse: «L'idea di incontrare Margarito fu di Alex. Fu lui a pilotare la mia denuncia finché i fatti sembrassero più credibili e più gravi». Ma è un memoriale, quello di Martina Levato, che arriverà molto dopo, dopo mesi già trascorsi in carcere, dopo l'inizio di un processo. In base a quel memoriale, comunque, la denuncia fatta da Martina Levato per aggressione sessuale era già stata progettata prima dalla coppia. Martina Levato avrebbe dovuto colpire Antonio Margarito, affermando poi di averlo fatto solo per difendersi da un tentativo di violenza. L'abbiamo detto, in questa storia ci sono sempre diverse versioni. Nell'intervista concessa a Libero, anche questa dopo mesi trascorsi in carcere, Alexander Böttcher disse invece: «Se mi trovo in questa situazione è solo per causa sua, di Martina. E questo gliel'ho sempre rinfacciato dal mio arresto in poi. Tant'è che lei si è più volte scusata con mia madre per avermi coinvolto in questo che definisco incubo, che tuttavia ha riguardato soprattutto quei poveri ragazzi sfigurati, incolpevoli, come me, di aver incontrato sul proprio cammino Martina». È una costante di tante storie criminali. Unioni, patti che sembrano solidi, inscalfibili, si sgretolano poi di fronte alle accuse, alle prospettive di condanna. E allora diventa uno contro l'altro, tutti contro tutti, nel rigettare e rinfacciarsi, accuse e responsabilità. Sarà proprio da un certo punto in avanti di questa storia un continuo rimpallo di colpe, che coinvolge anche le famiglie. Disse il padre di Martina Levato parlando della figlia: «La nostra gioia da sempre. Poi si è innamorata di Alex, si è chiusa, ha smesso di pensare con la sua testa, si consumava di gelosia, si imbottiva di anabolizzanti per dimagrire». Dall'altra parte, la madre di Alexander Böttcher disse il contrario: «Ma nell'ultimo periodo era cambiato, irascibile, forti sbalzi d'umore, ossessionato dal fisico. Sarà un caso, ma coincide con l'arrivo di Martina. Era lei quella forte e dominante. Nel suo memoriale, di cui abbiamo già parlato e parleremo più avanti, Martina Levato scrisse che Alexander Böttcher, testuale, voleva e doveva essere il mio unico punto di riferimento, al punto che mi costringeva a chiamarlo papà. Eh sì, perché andavo rieducata dal momento che avevo peccato tradendolo. Poi parlò di cinghiate e schiaffi. Venivo sottoposta, scrisse, a infinite ore di interrogatorio perché lui voleva conoscere ogni dettaglio di quelli che secondo lui rimanevano imperdonabili tradimenti. Infinite le prove d'amore che dovevo dare, marchiature, tatuaggi, incisioni, assistere a rapporti con altre donne, accettare pratiche di dominazione sessuale e offese continue. Fino a poco fa pensavo di meritarlo perché mi sentivo in colpa e avevo paura che potesse fare del male a me e ai miei genitori. Nell'intervista a Libero, Böttcher ribaltò la situazione. Le lesioni o i tatuaggi sono sempre stati voluti da Martina. Il consenso è sempre stato manifestato anche nei nostri rapporti intimi, talvolta proponendo lei menage particolari. Tuttavia, tali aspetti attengono alla sfera privata e non contano ai fini penali. E poi disse: quanto ai difetti, sono consapevole di essere stata una persona superficiale. Se vuole, anche deviato nella vita sessuale, ritengo di aver sbagliato alcune amicizie e compagnie. Tuttavia, sono certo che tali questioni contino sul piano morale, ma non su quello penale. In uno dei processi, un avvocato definì Martina Levato una bomba cui Böttcher ha tolto la spoletta. Quello che è certo è che a un certo punto del loro rapporto Martina Levato e Alexander Böttcher decisero che lei doveva essere purificata, rigenerata. E questo poteva essere fatto solo colpendo e, se possibile, annullando le sue esperienze sentimentali e sessuali precedenti. Colpire quindi chi era stato con lei, cancellarne l'identità. È difficile guardare questa storia con gli occhi della logica e della razionalità, così come è difficile capire il confine delle responsabilità. Dice, citando anche altri casi, Isabella Merzagora, specialista in criminologia clinica e dottoressa di ricerca in scienze criminologiche e psichiatrico-forense.
Gli studi sulla coppia criminale li aveva cominciati addirittura il criminologo Sighele nel 1909, potrei dire. Ecco, lui distingueva appunto le coppie in cui c'è, diciamo, parità di intervento, invece quelle in cui c'è un incube e un succube. Ecco, questo potrebbe essere, cercare di indagare se ci sia qualcuno che ha in qualche modo prevalso nella decisione e manipolato magari l'altro. Questo anche nella cosiddetta follia due. Non è solo la somma di due persone, è una moltiplicazione. Follia due, sulla quale io ho qualche scetticismo, comunque è una situazione in cui una patologia della persona, però in qualche modo dominante, trascina un'altra persona evidentemente più vulnerabile. E da qui effettivamente la possibilità, così almeno dicono coloro che hanno studiato l'argomento, che ci sia una sorta di contagio. Certo, anche la persona trascinata, una qualche appunto vulnerabilità o debolezza in senso anche psicopatologico, deve pur averla.
Ma continuiamo a seguire i fatti. A Milano Martina Levato incontra per caso un ragazzo che frequentava ai tempi del liceo Parini. Si chiama Pietro Barbini, erano stati insieme. Poi dopo la maturità non si erano più visti, lui era andato negli Stati Uniti a studiare alla Northwestern University di Boston. Tornano a frequentarsi per qualche giorno. Martina Levato ne parla ad Alexander Böttcher e gli racconta tutto. Lui si fa dare il numero di Barbini. Gli invia un messaggio, scrive: «Sono io il fidanzato di Martina. So che tra voi c'è qualcosa. Se vuoi ce la scopiamo insieme. Tanto lei ubbidisce al mio volere, ogni mio volere». Per spiegare bene di che cosa sta parlando, invia Pietro Barbini alcuni video. Sono video che poi verranno mostrati in aula al processo e di cui si parlerà molto nei servizi giornalistici. Quei video, il pubblico ministero non avrebbe voluto mostrarli, fu una parte civile a chiedere che potessero essere visti.
Sangue, urina, puro sadismo e inaudita violenza trasudano dai video shock resi pubblici al processo contro la cosiddetta coppia dell'acido, Alexander Butcher e Martina Levato. I filmati sono stati proiettati in aula su richiesta di Paolo Tosoni, avvocato di parte civile che rappresenta la famiglia Barbini. In uno si vede Martina che beve l'urina di Alex. In un altro video si vede Alex impegnato nell'eseguire con un bisturi un tatuaggio sulla coscia di Martina che, in déshabillé, resiste all'incisione sulla carne viva fino al colare del sangue.
Sono video espliciti, estranianti, drammatici ma anche quasi grotteschi. Ma è ancora più straniante e drammatico vedere come lei partecipa a queste azioni, ne è parte attiva, non solo consenziente ma complice. Pietro Barbini vede quei video e scrive a Martina Levato: «Ma che succede? Con chi ti sei messa? Stai attenta». Lei gli risponde: «Meglio con lui che con te. Ucciditi». Barbini scompare. Lui e Martina Levato non si vedono più, almeno finché lei non riapparirà in maniera violenta nella vita del ragazzo. Intanto però Levato, una sera in discoteca al Divina, ha conosciuto un'altra persona. Si chiama Giuliano Carparelli, fa il fotografo. Le versioni su cosa accadde tra i due sono discordanti. Carparelli dirà che era stata lei ad avvicinarsi e che poi c'era stato un approccio sessuale fuori dalla discoteca. Martina Levato dirà invece che lui l'aveva pesantemente molestata. Becher e Levato decidono che quel ragazzo va colpito. Purificazione la chiamano ancora una volta. L'aggressione con il coltello ad Antonio Margarito è stata fallimentare e non ha funzionato. Così decidono di usare un altro mezzo. Lo strumento ideale è quello che lascia segni permanenti, che corrode. È quasi simbolico, come se pulisse, disinfettasse e marchia per sempre. Decidono di utilizzare l'acido. Comprano flaconi di soda caustica. Spiega Emanuele Megnetti, giornalista del Post e autore con Beatrice Mautino del podcast Ci vuole una scienza.
Tendiamo spesso a chiamare acidi anche sostanze che non sono acide, perché hanno comunque una forte capacità corrosiva. La soda caustica, cioè l'idrossido di sodio, è un buon esempio in questo senso perché non è un acido, ma una base, cioè l'esatto opposto degli acidi. Pensate a una scala con gradini numerati da 0 a 14. Ecco, allora, sul gradino 0 c'è l'acido cloridrico, quello che viene spesso chiamato acido muriatico, mentre per trovare la soda caustica dobbiamo percorrere tutta la scala e arrivare al 14° gradino. Questa scala è il pH, che è una grandezza fisica che viene usata per indicare l'acidità e la basicità delle sostanze. Più il pH è basso, più una sostanza è acida e naturalmente viceversa. L'acqua pura possiamo dire che è a metà scala e ha un pH uguale a 7, che viene quindi definito neutro. L'acqua pura in un certo senso fa da spartiacque fra gli acidi e le basi, ma quella che esce dal rubinetto è di solito mantenuta da chi gestisce gli acquedotti a un pH fino a 8 per ridurre il rischio di corrosione delle tubature. È molto difficile procurarsi le sostanze chimiche pure come l'acido cloridrico, però molti prodotti, per esempio per la pulizia della casa, contengono queste sostanze in soluzioni più o meno concentrate. Quando parliamo di pH ci riferiamo di solito a una soluzione acquosa di una sostanza. Il pH della soluzione dipende sia dalla sostanza disciolta sia dalla quantità. E sia con pH molto basso, che riguarda gli acidi, sia con pH molto alto, che riguarda le basi, si possono ottenere effetti corrosivi che poi variano a seconda delle sostanze con cui la soluzione entra in contatto.
Becher e Levato non sono più però solo in due. Alla coppia si è unita un'altra persona e questo rende questa storia, se possibile, ancora più assurda e difficilmente inquadrabile, se non da quello giudiziario, almeno dal punto di vista psicologico. Il terzo protagonista di questa vicenda si chiama Andrea Magnani, ha 32 anni. Si è laureato in lingua all'Università di Milano e lavora in banca alla filiale di Basilio, poco fuori città, della Mediolanum. È impegnato, diligente. Ha vinto anche un premio per tutte le ore di straordinario che ha accumulato. è sposato con una ragazza bielorussa. Magnani non fa vita sociale, non frequenta discoteche locali, è molto sovrappeso e questo per lui è un problema. Tenta di dimagrire, ma non ci riesce. Il padre dirà poi che questo lo ossessionava da sempre, lo limitava, lo incupiva. Un giorno, mentre sta correndo al Parco Ravizza di Milano, Andrea Magnani conosce Alexander Böttcher. È l'incontro che gli cambia la vita. Böttcher lo convince a seguirlo negli allenamenti. Gli impone una dieta rigidissima, un training di tipo quasi militare, estremamente pesante. Andrea Magnani dimagrisce, si sente meglio e riconoscente. Il padre di Magnani disse che Böttcher era una specie di dottore a livello corporeo, lo definì così, e che da quell'incontro nacque un'amicizia strana. Io lo dicevo a mio figlio, è un'amicizia a senso unico, ti manca l'autostima. Un mese dopo Böttcher presenta Andrea Magnani a Martina Levato. I tre iniziano a essere sempre insieme. Non sono più una coppia, sono in tre. L'obiettivo, come detto, è Giuliano Carparelli. Di lui però i tre non sanno nulla, non sanno probabilmente nemmeno come si chiami. Böttcher e Levato vanno alla discoteca Divina, dove lei e il fotografo si erano incontrati. Ci tornano la sera dopo e poi quella dopo ancora. E una sera Carparelli arriva. Quando se ne va i due lo seguono, scoprono dove abita. O almeno così credono. Sono convinti di aver scoperto dove abita Carparelli, in realtà hanno seguito un'altra persona. Due sere dopo tornano al Divina, aspettano. Quando vedono arrivare Carparelli, o più correttamente quello che credono sia Carparelli, se ne vanno. Sono le 4 del mattino quando passano a citofonare ad Andrea Magnani. Gli dicono di scendere, di andare con loro. In auto si dirigono verso la zona dell'ospedale San Carlo. Questo è il racconto che fece poi durante l'interrogatorio Andrea Magnani. Davanti all'ospedale girammo in una via che, ricordo, si chiama Postumia. Nel tragitto Alex e Martina mi dissero che erano alla ricerca del ragazzo che avevano individuato al Divina. L'auto si ferma all'imbocco di una strada privata. Aspettano che Giuliano Carparelli torni dalla discoteca. Magnani raccontò che quando videro arrivare l'auto, Martina Levato scese, lui e Böttcher restarono all'interno della macchina. Poco dopo Levato tornò di corsa, si gettò dentro l'auto. I tre andarono via velocemente. Böttcher chiese a Martina, «Hai fatto?» «Sì», rispose lei, «ma forse non era lui». Questo, lo ripetiamo, fu il racconto che fece Magnani. Martina Levato sostenne invece un'altra versione, cioè che fu lei a restare all'interno dell'auto mentre gli altri due scendevano e colpivano Stefano Savi. Colui che avevano colpito, infatti, non era Giuliano Carparelli. Avevano gettato acido sul volto di Stefano Savi. Uno scambio di persona. Così venne sfigurato Savi. Una storia assurda all'interno di un'assurdità ancora più grande. È stato detto, più volte scritto, che Savi era la vittima incolpevole. Certo che era incolpevole, ma anche chi verrà dopo era incolpevole. Tutte vittime allo stesso modo. Ha scritto nel suo libro L'odore dell'acido Stefano Savi.
In preda alla preoccupazione, i miei genitori mi chiedevano insistentemente cosa avessi potuto fare per ricevere un gesto così brutale. Non potevo fornire alcuna risposta né ricollegare questa follia a una motivazione logica. Ne ero sorpreso anch'io. Non avevo nemici, non li avevo mai avuti. Ero sempre stato una persona pacifica e leale, in armonia con tutti e sempre disponibile. Travolto dal dolore mi tormentavo su cosa potessi aver fatto di sbagliato per essere stato punito in un modo così vile. Ma per ora rimaneva un interrogativo irrisolto. I dubbi assalivano me e la mia famiglia, aumentando le incertezze e le paure. E oltretutto non avevo idea di quanto potessero essere gravi i danni causati dall'acido, né quali operazioni e cure avrei dovuto seguire. Era difficile, quanto doloroso, accettare di essere stato vittima di un agguato le cui conseguenze erano un volto sfregiato, i connotati macellati e un'identità modificata.
Stefano Savi è stato sottoposto a numerose operazioni e trattamenti lunghi, cure continue. Iride e pupilla dell'occhio destro vennero bruciate dall'acido, la palpebra si sciolse. Ecco la sua voce e le sue parole. 8 anni dopo l'aggressione, durante una puntata del programma Rai, la vita in diretta.
Anni impegnativi dal punto di vista sicuramente fisico, ma a tratti mentale, perché comunque passare da una situazione dove sei libero di fare ciò che vuoi al non poter fare più quello che vuoi, perché sei schiavo comunque delle cure. Ho indossato una maschera 18 ore al giorno per quasi 2 anni. Il primo periodo facevo un'operazione al mese, è stata dura non poter uscire.
Adesso come stai?
No, adesso sto abbastanza bene. Chirurgicamente non vorrei fare più niente. Perché
quante operazioni hai fatto?
52.
52 operazioni? Sì, 52. Al volto e anche al collo?
Sì, 52 operazioni, 7-8 trattamenti laser, altri trattamenti vari.
Ma quando ti intendi operazioni, che cosa significa? Perché oltre al trattamento laser...
Sono operazioni di microchirurgia per prendere, riuscire a ristabilire una funzionalità della parte lesa, diciamo.
I giorni dopo l'aggressione, Butcher, Levato e Magnani sanno con certezza quello che avevano già immaginato. Hanno aggredito un altro ragazzo e non quello che volevano colpire, cioè Carparelli. Però non cambiano progetto, anzi proseguono. Continuano a cercare un modo di individuare l'indirizzo del fotografo. E nessuno dei tre, almeno questo ricostruiranno i processi, sembra porsi il minimo dubbio. Vanno avanti. E sono sempre più convinti che l'acido sia lo strumento adatto a punire e purificare. Emanuele Megnetti spiega quali siano gli effetti dell'acido a contatto con la pelle e con gli organi di una persona.
Come abbiamo visto prima, sia le basi sia gli acidi possono essere molto corrosivi e quindi pericolosi se entrano a contatto con la nostra pelle o con gli organi ancora più delicati, come per esempio gli occhi. La pelle è lievemente acida e può subire sia gli effetti di sostanze ancora più acide, come l'acido muriatico, o di tipo diverso, come la soda caustica. La pelle è il tessuto del nostro organismo più esposto agli agenti esterni, di conseguenza è anche quello più a rischio di subire poi delle lesioni, ma queste possono interessare anche gli occhi, le alte vie respiratorie e parte dell'apparato digerente, come la bocca e l'esofago, in caso per esempio di ingestioni accidentali. Un acido reagisce con le proteine e le fa coagulare, determinando la morte dei tessuti cellulari in cui queste proteine si trovano. Una base può invece dissolvere le cellule interagendo con gli acidi grassi che sono presenti nelle loro membrane, un po' come fa il sapone quando lo usiamo per pulirci le mani unte. E in entrambi i casi si produce una lesione che può essere più o meno estesa e profonda a seconda della sostanza, della sua concentrazione, della quantità e di quanto tempo questa sostanza è rimasta a contatto con la pelle. E il suo effetto, infatti, continua fino a quando ci sono molecole che sono in grado di interagire, e per questo è importante effettuare il prima possibile un lavaggio di emergenza. La parte interessata deve essere messa per diversi minuti sotto acqua corrente per provare a eliminare la sostanza corrosiva ed evitare quindi che continui a fare dei danni. Questo lavaggio di emergenza non è sempre risolutivo, e la sua utilità nel caso di particolari sostanze è anche ancora discussa, specialmente se non si può intervenire entro pochi secondi dal contatto con la sostanza corrosiva. Del resto è anche molto difficile intervenire tempestivamente in un ambiente di lavoro in cui si utilizzano basi acidi forti, e lo è ancora di più nel caso di un'aggressione per strada.
I tre riescono, cercando online, a individuare una zia del fotografo. Abita in Puglia, a Fasano, in provincia di Brindisi. La contattano, inventano una storia assurda, e cioè che devono rintracciare il nipote per potergli inoltrare una notifica giudiziaria importante. Niente di grave, un errore nella tessera elettorale. La zia di Giuliano Carparelli dà l'indirizzo del nipote. Iniziano gli appostamenti. Intanto dalle indagini sull'aggressione a Stefano Savi non arrivano indicazioni. È stato spostato al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda. Gli hanno spiegato che la situazione è grave, un dottore gli ha detto che sarà lunga e difficile, hanno iniziato a prepararlo. È stato sentito dagli inquirenti. Gli hanno chiesto di ricostruire con esattezza tutti gli spostamenti di quella sera. Lui ripete quello che ha detto ai genitori. Non ho nemici, non ho conti in sospeso con altre persone, non ho litigato con nessuno, non ho motivo di pensare alla vendetta di nessuno. I poliziotti hanno anche preso il suo cellulare per controllare messaggi e chiamate. Come aveva detto lui stesso, non emerge nulla, nessun indizio. Dice Flaminia Bolzan, psicologa clinica e forense e criminologa.
L'uso dell'acido era un qualcosa che fino, diciamo, a questo caso poche volte avevamo sentito nei casi di cronaca. C'era stato il caso di Lucia Annibali, dove il Luca Varani carnefice, chiamiamolo così, in quel caso lo aveva utilizzato, o meglio, lo aveva fatto utilizzare proprio nell'intento di cancellare l'identità della persona. Noi immaginiamo che con le recenti introduzioni normative, proprio quelli che sono gli sfregi con l'acido costituiscono un aspetto specifico della regolamentazione giuridica. Perché? Perché deturpare permanentemente il volto significa non dare alla persona la possibilità di riconoscersi rispetto a quella che è la propria identità precedente. L'acido in questo senso, come il fuoco sul piano simbolico, assume anche un po' una sorta di significato purificatore, quindi certamente sotto il profilo psicologico non possiamo tralasciare questo aspetto che, seppur possa sembrare in apparenza solo altamente suggestivo, in realtà ha un suo significato ben definito. Il tema è: l'acido è anche un qualcosa che si può facilmente reperire, oltre a poter essere utilizzato appunto per cancellare quella che è la connotazione del volto e quindi quell'elemento che mette in contatto la persona con la sua identità nel momento in cui si guarda e soprattutto con il resto del mondo nel momento in cui permette agli altri di guardare quelle che sono i propri tratti somatici.
E come se niente fosse, Böttcher, Levato e Magnani continuano a elaborare il loro progetto. Restano ore pazienti nella strada in cui abita Giuliano Carparelli. E una sera, il 15 novembre, lo vedono mentre esce dal portone di casa. Sta piovendo, il fotografo apre l'ombrello. Nota una donna al suo fianco. Questo è quello che Carparelli dichiarò alla polizia e che venne messo a verbale. Apriva un contenitore tipo shaker giallo fluo, rovesciando il liquido di colore rosso scuro e oleoso alla mia persona, non riuscendo però a colpirmi, in quanto con prontezza riusciva a proteggermi con l'ombrello. Carparelli disse che la donna aveva una felpa chiusa fino al mento e grossi cerotti bianchi sul viso per rendersi riconoscibile. Andrea Magnani racconterà poi, interrogato, che la felpa indossata da Levato era stata acquistata in un negozio specializzato nella vendita di materiale ultras e definisce quella felpa come la felpa dei diffidati, che lascia scoperti solo gli occhi. La donna scappa, Carparelli la insegue, la raggiunge, ma lei si gira e gli spruzza contro del liquido con uno spray. È uno spray urticante. Contemporaneamente un'altra persona è arrivata alle spalle, anche lui spruzza l'urticante. Carparelli scappa. Ancora dal verbale di polizia. Io, temendo il peggio e percependo un forte dolore al collo e alla parte destra del volto, iniziavo a correre cercando riparo. Poi si gira, riesce con il cellulare a fotografare il numero di targa dell'auto su cui stava salendo la donna per scappare, però il telefono gli scivola di mano. La persona che gli era arrivata alle spalle raccoglie il telefono e sale sull'auto. Carparelli riesce però a imprimersi nella memoria poche cifre del numero di targa. Sono passati 13 giorni dall'aggressione a Stefano Savi, 6 mesi dall'aggressione ad Antonio Margarito. Il primo attacco è fallito, il secondo non ha colpito chi volevano colpire, il terzo è fallito ancora. Non c'è però nessun ripensamento, nessuna apparente riflessione, nessun dubbio. Quella è la strada che vogliono percorrere, il progetto che vogliono portare a termine. Scriverà sempre nel suo memoriale Martina Levato che in quel periodo Böttcher le aveva detto che forse una soluzione per la loro coppia sarebbe stata amputarle una gamba o magari un braccio. Ecco in questa ricostruzione cosa scrisse Martina Levato.
Alex voleva che io perdessi un braccio o una gamba, perché non fossi più desiderabile agli occhi degli altri. Prima di chiedermi di punire gli altri, mi aveva proposto, tra le tante cose, di simulare un incidente stradale e procurarmi delle gravi lesioni fisiche.
Böttcher negherà di aver mai detto queste cose. Passano solo poche ore prima che i tre ricomincino a pensare come colpire Carparelli. Sono determinati come se quello che stanno facendo fosse del tutto logico, naturale, scontato, quasi un dovere. La portiera dello stabile dove abita Carparelli gli dice di aver visto 2 giorni dopo l'aggressione 2 persone con indosso parrucche aggirarsi nei pressi della casa. Poi la stessa portiera riceve una telefonata. un uomo dice che c'è un pacco per il signor Carparelli da ritirare in via Pacini, presso una ditta che si occupa di consegne. Avete ascoltato la prima parte di Indagini sulla storia degli attacchi con l'acido avvenuti a Milano nel 2014. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Io mi chiamo Stefano Nazzi e il 10 agosto è uscita la nuova storia di Altre Indagini. Racconta dei processi a Erich Priebke, l'ex capitano della Gestapo, la polizia delle SS, accusato dell'omicidio in concorso con altri di 335 cittadini italiani, avvenuto il 24 marzo 1944 nelle cave di Pozzolana, in via Ardeatina a Roma, l'eccidio delle fosse ardeatine. Altre Indagini è un podcast per le abbonate e gli abbonati del Post che ogni due mesi racconta grandi storie di cronaca italiana. Avvenimenti che hanno cambiato la vita di molte persone, processi che hanno segnato la storia del paese. Tutte le puntate di Altre Indagini le trovi sull'app del Post se vuoi ascoltarle. Abbonati su abbonati.ilpost.it.